labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Sulle note di Franz Schubert si apre questa puntata di Labirinti Musicali. Io sono Carlo Centemeri, siamo su Radio Popolare. Come al solito, per intervenire in diretta, SMS, Telegram o WhatsApp al 331-6214013. Questa puntata, che è una delle ultime di Labirinti Musicali di quest'anno, si chiude con un po' di tristezza, perché il desiderio di questa sera è quella di ricordare un grande pianista come Alfred Brendel, che è scomparso a tarda età un paio di giorni fa. E però purtroppo, nonostante si fosse ormai ritirato dalle scene da diverso tempo, perché i suoi ultimi concerti risalivano al 2008, perché aveva preferito ritirarsi dalle scene ancora essendo in piena forma, ecco, nonostante questo, comunque, ovviamente dispiace molto di non aver più tra noi un interprete della sua levatura e soprattutto un personaggio con così tante caratteristiche, sia umane, sia artistiche, sia letterarie. Di Brendel dovremo parlare di tantissimi aspetti, parleremo del repertorio, parleremo della sua formidabile discografia e avremo anche un paio di ospiti con cui proprio approfondire il labirinto musicale di Alfred Brendel. Io sono Carlo Centemeri e appunto tutti i vostri ricordi e le vostre impressioni su questo grande pianista li potete mandare, come dicevamo, al 331-6214013 o all'email diretto a @popolarenetwork.it. Restate con noi. E di Alfred Brendel potremmo innanzitutto raccontare un paio di cose, soprattutto dal punto di vista biografico, perché la sua vita è abbastanza semplice da narrare. E proprio per questa semplicità in generale abbiamo voluto cominciare con questo secondo dei tre pezzi per pianoforte di 946 di Franz Schubert, che sono un po' i fratellini minori degli improvvisi. Sono questi tre pezzi pubblicati insieme, l'uno diverso dall'altro. I tre insieme formano quasi una sonata, perché appunto hanno questa struttura allegro, poi adagio e allegro. E appunto in questo caso, come avete sentito, proprio la semplicità, la dolcezza, la straordinaria cantabilità dei temi di Schubert sotto le dita di Brendel diventano qualcosa di magico. Allora, Brendel era nato nel 1931, quindi ci ha lasciato a 94 anni, e era nato il 5 gennaio, che era la stessa data, tra l'altro, che condivideva con altre due leggende del pianoforte, una Autore Benedetti Michelangeli e l'altra Maurizio Pollini, tutti incidentalmente nati il 5 di gennaio. Non ha grandissimi studi, nel senso che studia con vari insegnanti fino ai 14 anni, dopodiché la sua formazione è praticamente autodidatta, anche se poi avrà la possibilità di incontrare diversi pianisti che su lui avranno una grande influenza, come ad esempio Edwin Fischer. E altrettanto, come non nasce come allievo di qualche grande insegnante o qualche grande scuola, non nasce neppure come ad esempio trionfatore di un qualche concorso, perché si presenterà solamente al concorso Busoni nel 1949, dove si piazzerà non nei primi tre, comunque sempre nei primi cinque posti, però diciamo un risultato buono, ma non di quelli che trasformano un pianista in una rivelazione concertistica. Diciamo che Brendel in quegli anni è un musicista che soprattutto studia tantissimo, non studia solo il pianoforte, ma studia molto anche la composizione. Nei suoi primissimi concerti, che tiene a 17-18 anni, infatti capita che esegua anche composizioni sue, delle quali poi si perde traccia, nel senso che non si dedicherà mai più alla propria attività compositiva, né tantomeno a eseguire la propria musica. E a metà degli anni 50 comincia invece una interessantissima e gigantesca attività discografica, cominciando per, diciamo, i primi circa 15 anni della sua carriera a lavorare con un'etichetta che all'epoca era molto diffusa perché era particolarmente economica, costava meno di altre, scritturava pianisti più giovani, ma puntava tantissimo sul fare tanto repertorio. Questa etichetta era il gruppo Vox, sotto la quale poi operavano diverse etichette, tra cui forse la più famosa è la Turnabout, e Brendel a questo punto comincia a registrare veramente di tutto. Il suo risultato più importante è la registrazione in disco, e questa è la prima volta nella storia che questa cosa viene fatta, dell'opera Omnia pianistica di Beethoven, quindi non solo le sonate, non solo i concerti, ma anche tutti gli altri vari brani per pianoforte. Ma nello stesso periodo si dedica tantissimo a un altro suo grande amore, che è Franz Liszt. Tra l'altro lui racconta nel suo libro Il velo dell'ordine, che è un libro autobiografico uscito per Adelphi un po' di anni fa, di cui vi consiglio assolutamente la lettura, che proprio perché si era interessato moltissimo a Franz Liszt aveva anche recuperato alcune riproduzioni fotografiche di alcune opere di Liszt che erano disponibili solamente in alcune biblioteche. E infatti tantissime prime esecuzioni, prime registrazioni in epoca moderna di Franz Liszt si devono proprio ad Alfred Brendel, e questa è un'informazione che ogni volta che la do lascia perplessi alcuni ascoltatori che erano più abituati al fatto che in ambito concertistico, l'abbiamo visto spessissimo a Milano in questi anni, tra l'altro negli ultimi anni anche da spettatore, i programmi di Brendel contenessero soprattutto musica di Mozart, musica di Haydn, di Beethoven, del suo amatissimo Schubert, ma ad esempio un legame di Brendel con Liszt è un qualcosa che non arriva immediatamente a tutti. Poi ne parleremo anche con i nostri ospiti successivamente, ma in questo periodo di Liszt se ne vede tanto. E un altro autore che piace moltissimo a Brendel e che contribuisce molto a renderlo famoso è anche Arnold Schoenberg, soprattutto il concerto per pianoforte e orchestra, di cui Brendel farà due registrazioni, forse addirittura tre, adesso non ricordo bene, però sicuramente almeno due, e sarà sicuramente uno dei pianisti che lo suoneranno più spesso e che lo renderanno maggiormente popolare. È un pianista davvero complesso, perché nel corso degli anni acquisisce un repertorio sempre più ampio, focalizzandosi su alcuni autori, di altri farà ad esempio pochissimi dischi. Uno di questi, ad esempio, è Johann Sebastian Bach. A Johann Sebastian Bach dedica solamente un disco nel suo secondo periodo discografico, perché il rapporto con la Vox termina alla fine degli anni 60. A quel punto Brendel firma per la Philips e comincia realmente a registrare come un matto. Considerate che, al di là dell'aver registrato tantissimo Mozart, tantissimo Haydn, tantissimo Beethoven, l'opera Omnia una volta e quasi due in realtà, perché la registrerà quasi tutta anche per la Philips, registrerà i concerti di Mozart con Neville Marriner, registrerà i concerti di Beethoven per ben quattro volte e gli ultimi tre cicli saranno con direttori del calibro di Haitink negli anni 70 e poi l'ultimo ciclo per Philips che sarà con Simon Rattle, ma nel frattempo c'è veramente tantissima altra musica. Con Bach, Brendel ha un rapporto molto molto limitato, molto molto piccolo, relativo a un solo LP registrato negli anni 70, che però contiene alcune delle esecuzioni al pianoforte di Bach che io personalmente ritengo maggiormente belle. Sentitevi questo straordinario incipit della Fantasia cromatica e fuga in re minore, uno dei veri capolavori di Bach, e sentite che miracolo diventa al pianoforte sotto le dita di Alfred Brendel. E questa sera vogliamo anche a questo punto approfondire la figura di Alfred Brendel con il nostro esperto in residence, in particolare del mondo pianistico, e cioè Luca Chierici. Grazie Luca di essere qui con noi questa sera.
Grazie a te per la presentazione.
Perdiamo sicuramente uno dei protagonisti del pianismo degli ultimi, a questo punto direi, 60 anni orientativamente, perché comunque la carriera di Brendel inizia intorno al 1950. Ma dal tuo punto di vista, questa figura come potremmo riassumerla rapidamente?
Innanzitutto, storicamente, la figura di Brendel è importante perché sta tra, cronologicamente, tra quelle di tipo di Richter e invece quelle degli anni 40, cioè Argerich, Pollini, eccetera, eccetera. Quindi ha una sua collocazione storica particolare ed è l'unico pianista grandissimo di quel periodo. Effettivamente è stato un pianista abbastanza strano, perché dopo i suoi studi ci ha messo un po' a venire fuori, e a iniziare la sua grande carriera con le incisioni per la Philips, tanto per intenderci. Ma aveva avuto questo grandissimo exploit con la Vox, con la quale aveva inciso tutto Beethoven, e incidere tutto Beethoven a quell'epoca era veramente un'impresa straordinaria.
Sì, storicamente parlando, posso anche proprio dire che è stato il primo pianista ad incidere tutto Beethoven su disco, proprio storicamente parlando, non c'è stato nessuno a farlo prima.
E forse anche per quello, cioè per aver iniziato un'incisione così completa, era stato relativamente poco considerato, come se a quell'epoca l'eseguire e l'incidere l'opera omnia di un compositore fosse considerato più un lavoro che una grandissima scelta artistica. E dopo anche ha continuato con questo genere di studi, con Schubert, con Haydn, con i concerti di Mozart, eccetera. Quindi seguendo un percorso di completezza, al contrario di tanti altri pianisti o artisti che invece incidevano cose singole, diciamo così, cioè senza un criterio di completezza. Questo è stato una sua precisa scelta che lo ha portato poi però alla fine della carriera a riguardarsi indietro e ad aver appunto scelto un meraviglioso modo di considerare la musica.
Ma tra l'altro ti faccio anche una domanda. Allora, un po' diciamo chi è cresciuto col Brendel anni 80, anni 90, che almeno dal vivo era già un pianismo molto orientato soprattutto verso proprio i suoi autori preferiti, quindi Schubert, quindi Beethoven, quindi Mozart, e poi nell'ultima parte della sua attività concertistica tantissimo Haydn, ricordo anche interi recital di solo Haydn. Però la cosa che io ho sempre trovato molto interessante, e lui ad esempio ne parla molto nel Velo dell'Ordine, in questo suo volume di memorie che è uscito da Adelphi parecchi anni fa, c'è anche la questione che si vede del rapporto di Brendel con Liszt, al quale tra l'altro aveva anche dedicato in gioventù un articolo definendolo un musicista incompreso, un musicista sottovalutato, e soprattutto poi al fatto che, per quanto allora di Liszt si fosse occupato moltissimo nella prima parte della sua carriera, negli anni Vox di cui parlavamo prima, facendo tra l'altro la prima registrazione mondiale di quel ciclo che si chiama L'albero di Natale, di tante altre composizioni, soprattutto del periodo centrale e tardo di Liszt, per poi tornare di nuovo a Liszt in disco, mi pare nel 92-93, con una registrazione della sonata in si minore che secondo me è straordinaria, però diciamo in un periodo nel quale la sua attenzione sembrava andare verso un tipo di repertorio che noi potremmo considerare un po' diverso, cioè comunque i pianisti del mondo del virtuosismo listiano, almeno nella nostra immaginazione generale, non sono i pianisti da Mozart, da Haydn, da Beethoven o da Schubert. Ecco, ad esempio, dal tuo punto di vista, lui ha avuto questo rapporto con Liszt strettissimo, aveva studiato tantissimo, aveva recuperato tante pagine che non erano mai state registrate prima. Secondo te il suo rapporto invece, oltre che proprio con i classici tedeschi di cui abbiamo parlato poco fa, proprio con Franz Liszt, secondo te qual è stato?
Ma è stato un rapporto di interesse straordinario. Ovviamente con Liszt lui non poteva avere lo stesso rapporto di completezza che ha avuto con gli altri autori, perché lì si trattava di dominare un repertorio di grandezza incredibile.
Beh, infatti però penso che ci sia riuscito solo Leslie Howard al momento ad approcciare tutto quel mondo.
Sì, esatto. Però ricordo che le sue prime incisioni Liszt, soprattutto le reminiscenze della Norma, rappresentano veramente un approccio di una bellezza e di un virtuosismo incredibile. Soltanto per questi dischi liziani del primo periodo Brendel avrebbe diritto a una collocazione nel pianismo mondiale veramente di primo piano. Poi in effetti lui si è rivolto a Liszt molto, molto di meno nel futuro, però avrebbe avuto la capacità critica e tecnica per essere considerato uno degli interpreti lissiani di primo piano, e questo è veramente straordinario.
tra l'altro poi ci sono state anche delle sue uscite un po' diciamo dal seminato, ovviamente da prendere cum grano salis. Ad esempio ogni tanto è apparsa qualche sua registrazione, qualcosa dal vivo, qualcosa in studio, ma addirittura di lui che si cimenta con autori che sembrerebbero comunque completamente fuori dall'ambito di cui abbiamo parlato. Cito Stravinsky, cito Bartok e cito Prokofiev, che comunque anche come tipo di muscolarità, diciamo, di tipo di approccio a cui siamo abituati con questo tipo di autori, sembrerebbe essere un po' differente. Però allora, io quello che ho sentito mi è sempre piaciuto moltissimo, devo dire, ma appunto non so, è come se, non so se tu la pensi altrettanto nello stesso modo, comunque anche la sua curiosità intellettuale, che fu sempre enorme non solo nell'ambito musicale, a un certo punto comunque gli facesse prendere, non so, delle brevi vacanze per andare a cimentarsi con un repertorio così tutto sommato diverso rispetto a quello a cui lui aveva abituato i suoi ascoltatori. Non so se tu lo vedi un po' come opportunismo da un lato o dall'altro invece curiosità intellettuale.
No, secondo me era curiosità intellettuale. Va detto che il rapporto di Brendel con certi autori, prendiamo ad esempio un autore famosissimo come Schumann, fu sempre molto interessante, però molto meno importante che non quello con Beethoven, con Mozart, con Haydn, eccetera. Questo, diciamo così, è un punto dolente, se vuoi, della sua carriera, che però si è comunque poi ritrovato ad avere una certa importanza, una certa bellezza di scelte, nonostante Brendel non sia ricordato ad esempio come interprete schumaniano. E questo uno potrebbe dire, ma come un autore romantico così importante, come mai Brendel? In effetti sono delle mancanze, o comunque non tanto delle mancanze, ma dei minori interessi, di minori successi che in Brendel però nella discografia e nella concertografia, diciamo così, di Brendel si notano.
Ma altrettanto con Brahms, direi, oltre che con Schumann.
Altrettanto con Brahms. Quindi da quel punto di vista, in effetti, è un pianista che ha avuto dei suoi punti più famosi, meglio assortiti che non altri, rispetto, che so, a un Pollini, a una Schenazzi, eccetera. E anche allo stesso Richter, poi, per carità, che invece era un pianista che aveva un repertorio a 360 gradi. Quindi è un pianista che va studiato, va considerato pur nel suo limite, perché di limiti di Brendel si può parlare.
Sì, certo. A me non piace mai moltissimo parlare di eredi o cose di questo tipo, perché giustamente ogni pianista ha la sua identità, non è una questione di scettri da cedere o posizioni da occupare. Però diciamo che Brendel è sempre stato molto attivo anche dal punto di vista della didattica, e suoi eredi magari no, però sicuramente possiamo dire che pianisti come Keith Armstrong o Till Fellner comunque sono stati piuttosto legati alla figura di Brendel, giusto per citarne due. Ma secondo te, appunto, Brendel in questo senso, come eredità, come influenza su una generazione più giovane della sua di pianisti, oltre che come influenza sul pubblico, tu come lo vedi?
Ma in effetti, come dici tu, sì, lui ha avuto sicuramente un'influenza grande su quei due nomi che hai appena fatto, però sono due nomi che oggi come oggi non vengono considerati tra i maggiori del concertismo, quindi un problema di fondo evidentemente ci deve essere. È comunque un pianista che ha avuto una grandissima influenza, forse più per il numero di compositori e di opere che ha affrontato, che non come pianista così immaginifico, che aveva una particolare predilezione per certi autori. Cioè, si considera di Brendel tutto lo Schubert, però non si ricorda una singola o due singole sonate in particolare che potessero avere lo stesso modo di intendere e di capire l'autore come era avvenuto, che so, con Kempf o con lo stesso Pollini, che notoriamente ha inciso molti meno numeri, meno sonate di Schubert, di Schumann, eccetera, ma ha lasciato forse un ricordo più vivo.
Più personale, forse anche.
più personale, sì, sì, più personale, ma anche più vicino all'importanza dell'autore. Quindi di Brendel non si ricorda tanto la singola interpretazione quanto il lavoro completo che ha fatto su certi autori, ecco, quello sicuramente.
Certo. Ti faccio un'ultima domanda invece, giusto perché quello è un altro punto del quale poi tra l'altro parleremo anche molto nella seconda parte della trasmissione. Allora, Brendel ha sempre evidenziato molto il fatto che tutto ciò che serve sapere per suonare correttamente un brano è tutto scritto, quindi ha sempre avuto un rapporto molto stretto col testo. Parliamo però comunque di un pianista che si inserisce in un mondo che è ancora il mondo del pianismo storico del Novecento. Fammi usare il termine tradizionale, che è orribile, però ci siamo spiegati. Però da questo punto di vista sembrerebbe anche avere una direzione, se vogliamo, un po' filologica, nel senso di attenzione al testo scritto, molto di più di molti altri grandi nomi del Novecento che in questo senso magari avevano una relazione un attimino meno stretta con l'esattezza del testo. Tu in questo senso le interpretazioni di Brendel le consideri comunque come una scuola a parte anche per questo rapporto col testo o non lo considero una cosa che fosse così percepibile?
No, hai ragione tu, era un po' una scuola a parte, nel senso che, come ripeto, si considera di lui l'approccio globale a un autore, ad esempio Schubert, e non la singola composizione. Cioè andare a sentire un concerto di Brendel sapendo che ascoltavi un autore che ascoltavi non una singola composizione ma un'idea di un autore, ecco. In questo senso è stato un pianista che aveva una sua valenza particolare sulla visione di un singolo autore.
E giusto proprio per lasciare un tuo consiglio a chi ci sta ascoltando in questo momento, se tu volessi suggerire un disco di Brendel da comprare per cominciare ad ascoltarlo per chi per assurdo non l'avesse mai ascoltato, da che cosa partiresti?
Ma io, più che un singolo disco, io ho dei singoli ricordi di esecuzioni sue. Ad esempio ho un ricordo magnifico di un quarto concerto di Beethoven con Abbado che tenne alla Scala e che fu veramente straordinario, ma per la gioia di fare musica. Si era ascoltato, mi ricordo in quel periodo, da poco un concerto di Michelangeli, mi sembra a Brescia, e il confronto tra Michelangeli e Brendel era incredibilmente a favore di Brendel, più che altro per la gioia del fare musica e quindi meno per lo studio o la decisione di cercare di sottolineare il carattere dell'autore. Quindi di Brendel si può in effetti ascoltare tutto con lo stesso interesse, con la stessa gioia, senza che ci siano dei particolari autori o numeri o sonate eccetera che possano spiegare meglio la sua arte.
E noi ringraziamo tantissimo Luca Chierici per essere stato con noi questa sera qui su Labirinti
Grazie
Musicali
e
andiamo avanti con i nostri ascolti legati a Alfred Brendel. E ritorniamo qui dagli studi di Radio Popolare, qui su Labirinti Musicali. Io sono sempre Carlo Centemeri. Questa sera stiamo andando un po' in giro per la figura di Alfred Brendel, musicista straordinario che appunto ci ha lasciato un paio di giorni fa, e appunto vi ricordiamo che SMS, Telegram o WhatsApp sui vostri pensieri, su anche i commenti sulla musica che stiamo ascoltando, anche i vostri pensieri proprio sulla figura di Alfred Brendel, se è un pianista che avete avuto modo di ascoltare su un disco dal vivo o magari di leggere i suoi libri, ecco, ce li potete mandare appunto al SMS, Telegram o WhatsApp 331-6214013, oppure mail diretto a chiocciola popolarenetwork.it. E per questa seconda parte della trasmissione abbiamo chiamato un altro grande musicista, che è Costantino Mastropremiano, che è probabilmente uno dei principali specialisti in Italia e non solo del pianoforte storico, e quindi di tutto quello che è il mondo del recupero non solo dei pianoforti del periodo tra 700 e 800 e primi del 900, ma ovviamente anche di tutto ciò che riguarda prassi esecutiva, eccetera, e questo sia nell'ambito della esecuzione che anche della didattica. Ciao Costantino, benvenuto a Labirinti Musicali.
Buonasera e grazie.
Allora, questa sera ti dirò, ho pensato proprio di chiamare te per il fatto che Brendel, allora, ci si pensa secondo me poco. Alfred Brendel lo si considera un po' come facente parte, diciamo, di un certo pianismo che si lega alla tradizione, che si lega ai nomi dei suoi grandi maestri o comunque si lega al nome della grande tradizione beethoveniana e classica tedesca, quindi degli Schnabel, dei Fischer, eccetera, eccetera. D'altro canto, una cosa che mi ha sempre fatto pensare è che Brendel apparteneva alla stessa generazione di Harmoncourt e di Leonhardt, perché aveva pochissimi anni di differenza con loro. E rispetto a un certo tipo di pianismo e soprattutto di un certo tipo di approccio al testo di tanti pianisti, Brendel, a mio parere, ha sempre mostrato un più vicino discorso verso il termine di filologia, dove come filologia intendiamo la fedeltà al testo del compositore. Tu che giustamente ti occupi di un tipo di esecuzione che invece giustamente vuole vedere la Sacra Triade, quindi la filologia, ma anche la prassi esecutiva, ma anche gli strumenti originali. Dal tuo punto di vista, Brendel lo senti come un autore, un esecutore, scusami, più vicino, diciamo, già a certe tendenze che comunque si sono originate negli anni della sua prima carriera, oppure uno proprio di un pianista inserito in maniera molto forte nella tradizione? Con il tuo punto di vista.
Allora, il punto di vista in parte lo ha dichiarato lo stesso Brendel. Brendel, proprio nel Velo dell'Ordine, fa qualche accenno a quello che è, come dire, il recupero di certa strumentalità, di certi strumenti. Ne parla in maniera un po' più oculata in alcune brevissime frasi riguardo Scarlatti, e dice altrettanto che, per esempio, lui ammira tanto lo Scarlatti di Andrea Steyer, perché riesce, attraverso un suo stile personale, definisce così l'approccio di Steyer, a ricreare certe durezze, certe asprezze da un punto di vista ovviamente di spirito vero e proprio di Scarlatti attraverso il clavicembalo. D'altro canto, però, in un altro punto proprio che ho recuperato nella lettura, proprio in occasione appunto della dipartita del maestro Brendel, si vede che lui dice che sì, effettivamente con gli strumenti moderni un certo repertorio può perdere alcune nuance oppure alcune diciamo sottigliezze o dettagli, ma d'altro canto non condivide il movimento che molti pianisti o comunque tastieristi fanno, per cui un brano ha la migliore resa o comunque una resa più affidabile o credibile soltanto se eseguito con gli strumenti del tempo, della regione e dello spirito socioculturale a cui apparteneva sia la composizione che il compositore. Quindi devo dire la verità, lo stesso Brendel in un certo senso spiazza quello che è un posizionamento che noi, diciamo, dall'esterno possiamo dare. Sicuramente quello che viene fuori dalle esecuzioni di Alfred Brendel, soprattutto in quello che è il repertorio, come appunto è stato già detto, cardine della sua riconoscibilità al pianoforte, cioè di Haydn, di Mozart, di Beethoven e di Schubert, e sicuramente non è tipico di quello di altri pianisti e non solo della sua generazione. Prima di tutto, per esempio, a quello che può essere una fedeltà al testo intesa come lucida riproduzione testuale della partitura, ma in fondo da questo punto di vista, a mio avviso, Brendel si inserisce sullo stesso filone che era un po' Backhaus per Beethoven prima di Brendel stesso. Sappiamo tutti, ma, che appunto Backhaus veniva definito come un'edizione Peters dal vivo quando suonava.
Certo, sì, infatti.
E l'edizione Peters era dichiarata come l'edizione Princeps dell'epoca, ovviamente. E la stessa cosa si può dire di Brendel, con la differenza che l'intelligenza di Brendel rispetto ad altri pianisti della sua generazione è nel trattare lo strumento, scusatemi, dico pianoforte moderno, ma anche pianoforte tout court, in maniera talmente intelligente da far trasparire il dubbio se effettivamente la sua fosse una tendenza filologica oppure no. Faccio un esempio, in quello che per esempio sono le sue magnifiche 11 composizioni di Haydn che ha registrato per la Philips, il tocco che usa sicuramente Brendel non è il tocco che per esempio altri pianisti che avevano, come dire, sia toccato Haydn sia in margine che in misura più corposa possono restituire. Non è le sonate di Haydn della Landowska, che l'aveva registrate anche al pianoforte, e però nello stesso tempo non sono neanche le sonate di Haydn, non so, di Arthur Balsam, di John McCabe, cioè di altri pianisti non assolutamente, diciamo, sulla sfera filologica. Però l'uso che fa della sua fedeltà alla partitura più che al testo è rispetto a quello che è la caratteristica dell'uso del martello o l'uso del pedale, è molto vicina a un ideale che lo riporta a strumenti antichi, senza però avere nulla a che fare con codici che invece il testo di Haydn, per formazione dell'epoca, invece potevano invece essere tradotti su uno strumento originale con la prassi esecutiva corrente, possiamo dire, all'epoca di Haydn stesso.
E allora, quindi, sentiamoci qualche battuta proprio da questo Haydn prima di proseguire. E direi, Costantino, proprio qui si sente molto chiaramente, almeno io l'ho sentito soprattutto nei ribattuti, ma anche nella risoluzione degli abbellimenti, questo quello che dicevi tu sull'uso dei martelli, secondo me si sentiva in maniera davvero molto evidente.
Ma difatti, ecco, per dire, il modo in cui usa la corsa del tasto in rapporto all'azione del martello con un pianoforte moderno, quindi con una dimensione della meccanica sicuramente diversa, al di là di tutto, da quella di Haydn, che poteva essere ai tempi di Haydn, dà un'idea di un'immagine di suono che comunque lui aveva, ma soprattutto di suono non come produzione fine alla sonorità, come corpo, diciamo, filosofico, ma come prodotto di un'azione di pronuncia del suono. E questo io ne ho anche conferma di questa mia, come dire, convinzione dalle stesse parole di Brendel, quando lui dice che, per esempio, il pianoforte è uno strumento fatto per cantare, ma anche per parlare, ed è uno dei pochissimi strumentisti, pianisti della sua generazione in poi, che usa ancora, e qui bisogna dire che il DNA della grande scuola viennese, ma scuola viennese si fa sentire, certo. Ma da Haydn in poi, non soltanto la scuola viennese dei pianisti dell'ultimo secolo, è proprio questo modo di usare la mano, il dito e quindi l'azione del dito sul martello in maniera metrica, in maniera verbale, come era appunto la caratteristica degli stessi strumenti viennesi rispetto ad altri come quelli francesi o franco-inglesi. E in questa è l'intelligenza, l'intuizione di Brendel, che al di là, se vogliamo dichiararlo o meno, più o meno appartenente a una certa influenza di prassi o comunque di recupero del testo, ma questa è un'intelligenza di una persona la cui curiosità ha fatto vedere in maniera, non dico istintiva, ma sicuramente intuitiva, risorse che rispecchiano assolutamente lo spirito anche solo strumentale di quell'epoca nel repertorio, come per esempio di Haydn.
Ma guarda, ti faccio una domanda invece quasi lievemente polemica. In un certo senso, allora, giustamente la storia che è stata fatta per arrivare al recupero del pianoforte, chiamiamolo storico, quindi che oggi, bene o male, è una realtà acclarata, magari appunto noi in Italia siamo ancora un po' indietro da quel punto di vista, riteniamo ancora, se lo si sente spesso dire da ascoltatori, che sia un po' una moda quella di suonare sugli strumenti originali, è una moda che dura da più di mezzo secolo, è un po' più che una moda, ma questo, vabbè, è un discorso che entrambi conosciamo molto bene per vita vissuta. Ma in questo senso, però, mettiamola così, fermo restando l'importanza che hanno avuto tantissimi esperimenti fatti per la riscoperta sugli strumenti originali, già a partire dagli anni 60, agli anni 70, ti cito al volo due musicisti che sono stati sicuramente pionieristici nell'uso degli strumenti, magari dal mio punto di vista un po' meno dal punto di vista di filologia e prassi, potremmo citare Badura Skoda e Demus, per citarne due, sempre legati tra l'altro alla stessa area geografica di Brendel. Giustamente, sono stati tutti esperimenti che a noi sono serviti molto per percorrere la strada che ci ha portato all'attuale coscienza che c'è dei mezzi, delle possibilità di quello che si può fare sul pianoforte storico. Ma dal tuo punto di vista, so che è una previsione stupida, secondo te quello che potrebbe ancora di più fornire, diciamo, un riferimento o un qualcosa di interessante da ascoltare anche tra 30, 40, 50 anni, è più l'esperimento che magari si faceva 40-50 anni fa sullo strumento originale, o è più a questo punto un tentativo di cavare un certo tipo di suono da uno strumento che comunque conoscevamo meglio come il pianoforte? Cioè, dal tuo punto di vista, che cosa potrebbe restare di più? So che è una domanda perfida.
No, non è perfida, anzi devo dire che è una domanda stimolante proprio perché le nuove prospettive di quello, perché è vero, noi siamo in Italia, siamo sempre un po', come dire, abbiamo il nostro pregio di pensare di essere sempre un po' più indietro agli altri, forse in certe cose può essere, ma soprattutto a livello forse statistico. A livello qualitativo, confrontandomi con altri colleghi di pari, come dire, esperienza, certo, e posizione anche, io invece voglio tranquillamente, senza nessuna polemica, appunto, è quella che finora si è tentato di scoprire, giustamente come hai definito bene tu, questa forma di sperimentare, di provare, vediamo l'effetto che fa, vediamo il suono che fa, vediamo la velocità che si può ottenere, ma sono tutti fattori in cui la fase, come appunto per intelligenze musicali e non solo, come Demus o come Badura Skoda, che hanno aperto questo varco,
assolutamente.
Ma mi permetto di dire anche come personaggi importantissimi come Malcolm Wilson o Robert.
Ah, certo, Kevin, certo, assolutamente.
Da questo punto di vista, oggi appaiono effettivamente un po' come dire, fermi se non sulle nuove prospettive, che sono non tanto il vedere la sperimentazione, quanto piuttosto quello di vedere il legame invece che c'è fra la partitura, il segno sulla partitura, e quello che il segno della partitura è visto come traduzione della meccanica su cui il pezzo è stato composto.
Certo.
Questa è la nuova frontiera che si vuole ottenere, altrimenti si rischia soltanto, come spesso io dico ai miei studenti, di cambiare sgabello su una tastiera differente, di indossare una corona di un re del XVIII secolo, ma senza averne né poteri né la conoscenza politica.
Certo.
Quello che a noi resta da fare è esattamente questo, cioè approfondire perché Haydn scrive in certo modo sui pianoforti viennesi e perché lo stesso Haydn cambia stile quando invece si trova a Londra sui pianoforti inglesi, pur avendo la stessa capacità, diciamo in termine generico, espressiva o tecnico-compositiva, di esperienze e comunque anche di gusti dell'ascoltatore. Ma non è solo il gusto, ma è la differenza della macchina, del motore, che fa guidare il compositore in maniera differente. Questo è quello che ci rimane ora da percorrere. Quindi dobbiamo ringraziare tutti i personaggi che abbiamo già citato, perché senza di loro la porta non sarebbe mai stata.
Non saremmo qua, infatti.
Non saremmo qui, quindi assolutamente ingrato dire ma sono superati, no, sono assolutamente validi, bisogna conoscerli e bisogna considerarli. Nello stesso tempo, quello che ci rimane da fare, e non solo in Italia, ma in tutta forse l'ambiente del pianoforte storico, è proprio questa connessione fra organologia da un punto di vista non solo descrittiva, perché noi spesso non lo dimentichiamo, ma i compositori, tutti quelli che abbiamo citato in questa trasmissione, ma veramente tutti, conoscevano bene il funzionamento del pianoforte.
E i loro strumenti, certo.
Cioè, a tal punto, per dire l'aneddoto più banale, se lo accordavano da soli, se lo manutenevano da soli.
Certo.
Il primo ad avere una manutenzione esterna fu Chopin, ma per altri motivi, che non per non scarsa conoscenza del
dello strumento. Certo.
Quindi di conseguenza Haydn, Mozart, Schubert, lo stesso Beethoven, conosceva cosa succedeva a livello fisico-acustico di quel meccanismo di leve che diventava musica attraverso la trasformazione di un certo modo di segno grafico.
Beh sì, e in questo senso ti dirò, mi viene da fare un parallelo con un altro, forse l'altro grande periodo di evoluzione di uno strumento, che rispetto al periodo del pianoforte, che poi si riporta anche al periodo in cui il compositore aveva lo stesso rapporto col clavicembalo nel secolo prima, ma se ci spostiamo avanti di 200 anni e pensiamo al periodo nel quale i tastieristi soprattutto scoprono la musica elettronica e cominciano a poter lavorare ciascuno col suo synth, in cui ogni regolazione funzionava in modo diverso e ognuno a creare il sogno probabilmente di ogni musicista nella storia, cioè il dire di poter creare un tuo suono che sia non un tuo suono di pianoforte ma un tuo suono nel senso più assoluto, probabilmente ci riporta, è una cosa che magari appunto chi ci ascolta può vedere più facilmente davanti ai suoi occhi, ma che ci riporta probabilmente in maniera molto vicina a quello che è stata la ricerca del suono che poteva essere fatta dai pianisti, diciamo, tra gli ultimi 15 anni del Settecento e i primi 20-30 anni dell'Ottocento ancora.
Assolutamente, non dimentichiamo mai che la partitura è la codificazione di un fenomeno fisico generato da un fenomeno meccanico che diventa linguaggio, certo, musicale e poi arte. E questa è una cosa che spesso dimentichiamo sempre, ma nel caso del pianoforte storico o comunque del recupero di certe strumentalità legate alla prassi o comunque al recupero del testo, attualmente diventa la direzione, perché altrimenti il progresso cosiddetto meccanico delle nuove generazioni è talmente alto che sono in grado in pochi minuti di regolare l'uguaglianza di un pianoforte che non conoscono, vecchio, antico, moderno, futuribile che possa essere. Il problema è far suonare quello strumento secondo l'idea che la musica aveva dello strumento stesso e non viceversa.
E noi ringraziamo Costantino Mastropremiano che è stato con noi questa sera a approfondire tante interessantissime dinamiche relative proprio al mondo del pianoforte e anche appunto a ricordare la figura di un così grande conoscitore del pianoforte quale è stato Alfred Brendel. Grazie Costantino, buonanotte.
Grazie a voi, grazie, buonanotte.
E noi terminiamo la puntata di questa sera, appunto ne abbiamo parlato un po' rapidamente con Luca Chieriti eccetera, ma vorrei appunto chiudere la nostra chiacchierata lasciandovi anche qualche suggerimento così anche per chi di voi volesse approfondire Alfred Brendel, anche perché quasi tutta la sua musica è stata poi, quasi tutte le sue registrazioni sono state poi ristampate in varie versioni su CD, tantissimo è disponibile in digitale, praticamente tutto. E per sua fortuna ha lavorato con, principalmente con due etichette, quindi la sua discografia non è poi così sparsa, a parte appunto alcuni ma pochissimi titoli sparsi per altre, e sicuramente c'è la fortuna che per molti anni le sue prime registrazioni, abbiamo sentito prima le reminiscenze della Norma di Bellini di Liszt, ci mostrano un pianista con un virtuosismo così, così diverso anche rispetto ai suoi anni successivi come tipologia di suono. Adesso tutte queste cose sono state ristampate in CD da Brilliant e sono disponibili sulle varie piattaforme di streaming, però io appunto vado a un mio ricordo personale, cioè a tanti anni fa, una sera in cui mi ricordo la mia mamma aveva detto ma non abbiamo a casa un disco del secondo concerto di Beethoven, e io mi avrò avuto 5-6 anni, mi ricordo che mio papà mi ha portato fuori, siamo andati in un negozio che oggi non esiste più, che si chiamava La Stanza della Musica, che stava in via Fara a Milano, nella zona che oggi chiamiamo di Gaulenti, diciamo di fronte alle Varesine, all'epoca c'erano ancora, e mi ricordo che tra i vari dischi di Beethoven che scegliemmo da portare a casa proprio per fare un regalo a mia mamma c'era il secondo concerto di Beethoven nella registrazione che aveva fatto Brendel con Haitink alla metà degli anni 70, e proprio col finale di questo meraviglioso concerto vi lascio questa sera. Io vi ringrazio di essere stati con me, vi ricordo che se volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. Noi ci risentiamo domenica mattina per l'apertura musicale classica, sarò ancora qua con voi, una buona prosecuzione con i programmi di Radio Popolare, chiudiamo quindi con il secondo concerto insieme alle maggiori di Ludwig van Beethoven, il finale nell'esecuzione di Brendel con Haitink.